State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando il programma in italiano di SBS in diretta o in podcast. Oggi con voi Massimiliano Gugole. Venerdì scorso, 10 maggio, l'Assemblea Generale ha votato affinché la Palestina possa diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, raccomandando al Consiglio di Sicurezza di riconsiderare favorevolmente la sua richiesta. La maggioranza nell'Assemblea Generale è stata schiacciante, con solo 9 voti contrari, 25 astensioni e 143 voti a favore, tra cui quello dell'Australia. Questo non significa che la Palestina abbia ottenuto a livello internazionale il riconoscimento come uno Stato indipendente, come spiega la ministra degli esteri Penny Wong.
This resolution retained the observer status of the Palestinian mission with the extension of some modest additional rights to participate in United Nations forums. It did not give the Palestinian mission membership of the United Nations. It did not give the Palestinian mission voting rights at the General Assembly. What it did do, consistent with the two-state solution, was to express the General Assembly's aspiration for Palestinian membership of the United Nations, noting that this must be recommended by the UN Security Council, consistent with the UN Charter. It did not indicate the United Nations or Australia recognize a Palestinian state.
E ora ci colleghiamo con il nostro corrispondente per il Medio Oriente, il giornalista del Manifesto, Michele Giorgio. Buonasera Michele, ben ritrovato qui su SBS.
E buongiorno a voi.
Cosa cambia per la Palestina nell'immediato e nel lungo termine dopo questa decisione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite?
Beh, da un punto di vista pratico cambia poco o nulla. Bisogna anche considerare che c'era stato un voto ben più importante, ma ahimè con esito non positivo per la Palestina, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in precedenza, non molti giorni fa, e lì gli Stati Uniti con il loro diritto di veto avevano impedito che la Palestina venisse riconosciuta pienamente, quindi lo status dello Stato di Palestina, che attualmente è solo quello di osservatore, divenisse pieno, insomma, all'interno delle Nazioni Unite. Poi appunto è arrivato questo voto dell'Assemblea Generale, dove la gran parte dei paesi del mondo, tranne 25, 9 che hanno votato contro e i rimanenti si sono astenuti, appunto hanno approvato questo passaggio, però ovviamente non ha un effetto pratico immediato perché è un voto che riguarda l'Assemblea Generale dell'ONU, però i palestinesi mettono a segno un altro importante risultato diplomatico che in qualche modo fa capire che il mondo, quasi tutto il mondo, vorrebbe che nascesse questo Stato palestinese di cui si parla da tanto tempo, la soluzione a due Stati, uno Stato accanto a Israele, ma che invece non nasce per l'opposizione di Israele, ma anche degli Stati Uniti e poi per la posizione di alcuni paesi europei che continuano a ripetere, tra questi l'Italia, che lo Stato di Palestina potrà nascere realmente sul terreno all'interno di un negoziato bilaterale con Israele e non con un voto alle Nazioni Unite.
E l'approvazione poi del Consiglio di Sicurezza sembra al momento comunque improbabile, con gli Stati Uniti che hanno diritto di veto e sono ancora un alleato indispensabile ad Israele, anche se nei giorni scorsi il presidente Biden ha accennato alla sospensione nella fornitura di alcune armi. A quali condizioni?
Beh, naturalmente c'è sempre la questione di Rafah. Gli Stati Uniti sono contrari a questa offensiva che ha lanciato Israele. Israele dice che attaccherà in maniera, come dire, mirata la città di Rafah per distruggere Hamas. Anche gli americani non ci credono, perché comunque nella città restano centinaia di migliaia di abitanti e di sfollati che si erano diretti lì nei mesi scorsi per trovare scampo dalle bombe, dai combattimenti, e che invece adesso devono scappare di nuovo e potrebbero essere appunto tra le vittime principali di questa avanzata. E quindi gli Stati Uniti hanno mostrato la loro opposizione annunciando una misura che però ancora ad oggi non è stata attuata completamente, perché appunto gli Stati Uniti hanno congelato l'invio di 3.500 bombe ad alto potenziale a Israele, sostenendo che queste bombe potrebbero essere usate proprio contro Rafah. Gli Stati Uniti sono contrari, però poi sono arrivate delle dichiarazioni che hanno in parte fatto capire che questa è una decisione non ancora definitiva, che si sta prendendo del tempo. E poi sullo sfondo, naturalmente, noi non dobbiamo dimenticare che gli arsenali israeliani sono pieni di armi americane, perché in questi 7 mesi di guerra comunque dagli Stati Uniti sono arrivati praticamente ogni giorno carichi di armi, soprattutto di bombe, missili e proiettili di artiglieria, per cui Israele, stando a quello che abbiamo letto, quello che dicono gli esperti israeliani di questioni militari, comunque ha una riserva di queste armi abbondante, quindi può non solo condurre la sua operazione a Rafah, ma potrebbe addirittura anche lanciare un'offensiva di terra contro Hezbollah nel Libano del Sud e avere ancora armi sufficienti proprio per portare avanti queste offensive.
Noi siamo in collegamento con il nostro corrispondente dal Medio Oriente, il giornalista del Manifesto Michele Giorgio. Come accennavi tu, Michele, proseguono comunque le operazioni militari a Rafah, ultima roccaforte di Hamas secondo Israele, ma anche ultimo rifugio per i palestinesi di Gaza sfollati dopo 7 mesi di guerra. Qual è ora la situazione in città e per chi tra gli sfollati si trovasse a dover abbandonare Rafah, dove potrebbe andare ora? Qual è l'alternativa?
Beh, la via di fuga che tra l'altro indica anche Israele è quella verso l'area di Mawasi, che è lontana alcuni chilometri da Rafah, si trova sulla costa, è un'area agricola, dove però ci sono già decine e decine di migliaia di sfollati in tendopoli, sono arrivati lì nei mesi scorsi, oppure nella direzione di Khan Yunis, ma molti di quelli che sono scappati da Rafah sono già a 300.000. Coloro che si sono messi in marcia oppure a bordo di auto, di carretti tirati dagli asini oppure di piccoli autocarri, si preferisce andare più a nord, a Deir el-Balah, perché molti dicono che a Khan Yunis, che è la seconda città della striscia di Gaza, in pratica non c'è più nulla, perché lì c'è stata un'offensiva israeliana che è durata circa 3 mesi e la città è riemersa praticamente in macerie. C'è da fare però una precisazione molto importante. Israele continua a ripetere che Rafah è l'ultimo baluardo di Hamas. Lì ci sarebbero 4 battaglioni, così dice Israele, di Hamas ne aveva 24, ne avrebbe perduti 18, ne restano 6, 4 nella zona di Rafah e 2 nella zona centrale della striscia di Gaza. Naturalmente queste sono definizioni che da Israele battaglioni, in realtà si tratta soprattutto di gruppi che praticano la guerriglia, che appunto spuntano fuori dalle macerie, sparano e qualche volta riescono ad infliggere anche perdite all'esercito israeliano e alle sue truppe. Il discorso è che gli stessi esperti israeliani adesso dicono che in realtà questa tanto annunciata offensiva contro Rafah ha portato Hamas a spostare le sue forze, che non si troverebbero più, almeno in parte, nel distretto di Rafah, dove rimarrebbe solo una parte di questi combattenti di Hamas, perché molti altri nel frattempo si sono spostati verso il centro e soprattutto il nord della striscia, tornando in aree che Israele aveva dichiarato sotto il suo completo controllo nei mesi scorsi. Ed è per questo che nelle ultime ore sono ripresi intensi anche i combattimenti e, ahimè, anche i bombardamenti aerei e dell'artiglieria israeliana nel nord di Gaza, a Zaitun, a Gaza City, a Betlahia e in altre località. Si combatte perché moltissimi combattenti di Hamas si sono spostati lì proprio da Rafah, per cui qualcuno si chiede poi questa offensiva che viene dichiarata per distruggere Hamas, ma Hamas lì non c'è quasi più o comunque solo in parte, e sempre l'intelligence israeliana dice che probabilmente Yahya Sinwar, il capo di Hamas a Gaza, il ricercato numero uno di Israele, non sarebbe più neanche lui a Rafah, ma si troverebbe in qualche tunnel sotto Khan Yunis. Quindi è una situazione davvero complessa ed non è facile capire cosa stia avvenendo davvero sul terreno. Quello che però sicuramente genera tante preoccupazioni è la sorte dei civili. cioè di coloro che si trovano al centro di combattimenti, bombardamenti, raid aerei, senza avere nessuna responsabilità ed essendo innocenti.
Grazie Michele, buona serata e alla prossima.
Buon lavoro a voi.
Questo è il nostro corrispondente per il Medio Oriente, il giornalista del Manifesto, Michele Giorgio.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.